salutiamo con grande piacere la D della Virtus Bologna, Luca Baraldi. Ciao Luca, ben ritrovato.
Buonasera Luca.
Ciao, buonasera a tutti.
Che momento è questo, Luca, per il basket italiano? Assemblee di Lega e discussioni in questi giorni, poi ci arriveremo, insomma, che si susseguono. Però vorrei ripartire nel capire con te a che punto siamo, ecco, del guado. Una volta definito lo stop alla stagione, a che punto siamo anche con la programmazione della prossima?
Ma direi che il basket italiano, proprio perché è stato uno dei primi movimenti che ha deciso correttamente di fermarsi, da quel momento ha iniziato a pensare al futuro. Si stanno susseguendo riunioni informali, alcune meno informali, tra tutte le società per cercare di capire quello che può essere il format, quello che può essere una rivisitazione un po' del nostro sport per creare maggior appeal sempre, per coinvolgere sempre più persone, sempre più appassionati. Ovvio che già il segnale che è stato dato nell'assemblea di venerdì scorso di determinare le date di partenza della prossima stagione è un segnale forte, chiaro che il movimento sta guardando avanti e di riposizionarsi con un format a 18 squadre e non magari a due gironi o altre cose come si era paventato da qualche altra parte. Per cui il campionato partirà alla fine di settembre, partirà ancora prima, alla fine di agosto, questa Supercoppa italiana che vede protagonisti tutti i club di Serie A, quindi in occasione del 50° anniversario di fondazione della Lega Basket Italiana, quindi creare un po' di nuova, non solo armonia, ma anche così, già con una competitività molto elevata a partire dal precampionato. Noi stiamo programmando come se questo maledetto nemico invisibile ci possa lasciare con l'arrivo dell'estate, insomma.
Ecco, tra l'altro, proprio nell'ultima chiacchierata che abbiamo fatto insieme, ed era ormai più di un mese e mezzo fa, c'era il discorso anche di poter far ritornare gli spettatori nel palazzetto. Lei l'aveva già anticipato, no? Aveva già fatto capire che, insomma, l'idea era fattibile e che si poteva creare. Secondo lei come si ricomincerà la prossima stagione? Cioè, gli appassionati di basket, almeno gli abbonati, potrebbero trovare un modo per poter vedere in questo caso la Virtus Bologna, ma anche le altre squadre?
Allora, premesso che io sono convinto che il basket non possa essere, desistere, essere giocato senza il pubblico, proprio per una questione anche tra virgolette tecnica, il palazzo vuoto è ridondante, rimbombante, sarebbe un silenzio assordante e quindi surreale, che condizionerebbe anche il gesto sportivo, a mio parere. E questa è la prima riflessione. La seconda è che noi abbiamo già tolto ai nostri tifosi praticamente metà campionato, parlo dei tifosi del basket in generale, e che comunque le squadre di basket non hanno in Italia, in Serie A, l'opportunità di incassare cifre significative o sostenibili per il proprio bilancio dai diritti televisivi. Quindi noi abbiamo due fonti di ricavo fondamentali, che sono il botteghino, quindi abbonati e biglietteria, e gli sponsor. Ovvio che se togliamo una delle due gambe già avremo gli sponsor che con un PIL a meno 10%, come quello che viene previsto, avranno sicuramente il mondo imprenditoriale già altri problemi dei quali occuparsi, e certamente non mancheranno al sostegno al basket, ma certamente non sarà facile per il mondo dello sport in generale recuperare l'efficienza economica che c'era lo scorso campionato, nella scorsa stagione. E quindi partire anche senza pubblico, poi a maggior ragione noi a Bologna, tra noi e Fortitudo, rappresentiamo il 30% degli incassi di tutto il basket italiano, perché abbiamo la fortuna di avere una tifoseria, ripeto, sia noi che Fortitudo, molto numerosa e molto appassionata. Pertanto è impossibile creare sostenibilità e continuità aziendale senza avere il pubblico. Quindi ecco perché io dico che prevedo che si possa partire esclusivamente col pubblico. Poi, ripeto, da quello che si vede, certamente che in questa fase, se continuiamo così, posso immaginare che questo possa accadere. Iniziare con la distanza sociale, quindi invitare tra virgolette, o vendere il 50% dei biglietti, francamente la vedo una molto discriminante. Non la vedrei un'opzione fattibile. Noi non abbiamo gli stadi da 50.000 posti, ne faccio entrare 20.000 e contento. Noi abbiamo dei palazzetti, tra l'altro noi siamo fortunati che forse potremmo avere l'arena, speriamo, a Segafredo, con 9-10 mila posti, ma se già il Paladozza che sono 5.000, poco più di 5.000, se dovessimo riempirlo al 30-40% accontentiamo 1.000-1.500 persone, francamente non sarebbe neanche giusto nei confronti delle persone di chi ha passione verso questo sport.
Luca, le chiedo un'opinione, senza poi entrare molto nel merito, visto che giustamente ci ricordava in precedenza di un nuovo format per la Serie A, o quantomeno per l'aggiunta della 18ª squadra, che si è individuato essere in Torino. Grandi polemiche da parte di Ravenna, che era prima nel girone est, Torino ovest con un numero inferiore di vittorie. Ora la riflessione che vorrei condividere con lei è questa: l'impressione è che il basket italiano viva e forse continui a vivere in una situazione un po' di ibrido tra il desiderio di voler fare un sistema chiuso in stile NBA per salvaguardare i grandi imprenditori, le grandi piazze, e magari in alcuni casi andare anche al di là del merito sportivo puro e crudo, e però da una cultura europea, una cultura italiana che fa invece dell'interscambio, quindi delle promozioni e delle retrocessioni, come un po' l'aspetto che poi scorre nel sangue di ognuno di noi. Ecco, rischia di essere un po' un ibrido prigione questa situazione, o magari un'impressione mia sbagliata in questo senso?
No, lei ha fatto due riflessioni molto corrette. Cioè, il basket, nell'invito che io faccio spesso nelle assemblee a tutti i miei colleghi, deve trovare una propria identità, che ovviamente deve essere diversa da quella del passato. Quindi noi siamo professionisti in questo momento, ma lo siamo spesso solamente sotto il profilo dei costi. Non lo siamo sotto il profilo né dei ricavi, né a volte anche dello sviluppo del prodotto, che è un gran prodotto, perché il basket è veramente uno sport meraviglioso. Dimostra, non voglio sempre l'NBA, ma lo dimostra quello che sta succedendo in Europa, in tanti paesi come la Francia, la Spagna, e anche tutto il nord Europa, la Grecia, dove questo sport, la Turchia, è uno sport che ha lo stesso tipo di dignità, come peraltro a Bologna rispetto al calcio. Cioè, noi non ci sentiamo i figli minori a Bologna come Virtus, nemmeno, ripeto, come Fortitudo, ci sentiamo la stessa dignità, la stessa importanza. Detto questo, io penso che il basket debba pensare anche qui a dare maggiore stabilità economica e finanziaria alle società, e quindi questo lo si può avere solamente con l'avvicinarsi al basket di grandi imprenditori. Io ho la fortuna di avere un grande azionista, un grande imprenditore, e quindi queste figure, come ce l'ha Milano, come ce l'ha Venezia, come ce l'ha Sassari, come ce l'hanno altre società, voglio dire, per carità, ma credo che bisogna dare una struttura, una mentalità. La mentalità arriva attraverso l'evoluzione anche delle società, quindi stile NBA è una parola grande, però per dire la realizzazione di franchigie o come è avvenuto anche nel rugby a livello internazionale, insomma, dare quindi valore anche ai grandi centri urbani italiani. Oggi, se andiamo a vedere, il basket italiano è concentrato a livello di Serie A, diciamo prevalentemente nel nord Italia,
sì.
Sotto la linea di Bologna troviamo poche squadre, cioè tutto Firenze, diciamo, perché abbiamo Pistoia, ma poi sotto abbiamo Roma, Brindisi, e poi chiaramente abbiamo Sassari in Sardegna, ma di fatto sembra, non è il campionato italiano geograficamente parlando, ma anche tutto il sud, il centro-sud. E dunque io credo che ci siano tanti imprenditori anche al centro-sud e nelle isole che possono avvicinarsi al basket e con piacere sostenere questo sport e portarlo sempre più in alto, come è successo da noi e tante altre città. Per fare questo bisogna convergere su un progetto che dia tranquillità da un punto di vista del percorso sportivo, creando un maggiore spettacolo, ma anche solidità e rispetto delle regole. Quindi un cambiamento, diciamo che il lavoro di arrivare nell'arco di qualche tempo, non so dire se in uno, due, tre anni, a formulare una proposta alla federazione per sviluppare il tema delle franchigie e magari bloccare 17, 16, 18, 20 squadre, poi in due gironi, in uno, non lo so, vedremo, e bloccare stile NBA, creare un blocco e dire proviamo almeno a stare fermi 3 anni, 5 anni con questo blocco che rappresenta l'Italia, dentro abbiamo consolidato 20 società che investono, poi magari ogni anno ne potrebbe uscire una, entrare un'altra da una. Il fatto di valorizzare i settori giovanili, come viene in Spagna nel calcio, di creare le cantere, cioè, lavorare chiaramente sui giovani, e quindi dare la possibilità. L'altro aspetto, nel basket non c'è il diritto alla prestazione, cioè il valore del cartellino non c'è. Oggi io come Virtus ho investo tantissimo nel settore giovanile, nel passato, chi è stato prima di noi, ma poi arriva una qualsiasi società, il ragazzo te lo porta via a zero euro. Non c'è, cioè noi faccio sempre l'esempio di Paiola, che è un grande giocatore, frutto del nostro settore giovanile. Paiola, se fossimo nel calcio, oggi varrebbe non so quanti milioni di euro. Allora, questo, cedendo questo giocatore ad altri club, eccetera, potrei finanziarmi anche le attività e quindi farei crescere il movimento. Dunque, si possono applicare tanto regole, se io sto andando, però secondo me se non cambiamo in questo modo, poi allora troveremo sempre società molto deboli che cercano scorciatoie pur di stare in Serie A e società molto forti che si giocano poi sempre le stesse tre o quattro il titolo di campione d'Italia, e quindi non creiamo neanche spettacolo e cultura.
Luca, una battuta sulla questione che ho introdotto in precedenza, gliela chiedo rapidissimamente. A suo avviso sono più sterili le polemiche su Torino o più condivisibile la reazione sportiva e umana di Ravenna?
Io comprendo perfettamente, io credo che entrambe le società siano legittimate ad ambire di poter fare in Serie A. Ravenna, da un punto di vista sportivo, certamente ha dei numeri migliori anche di Torino. Torino ha tutti dei parametri, ripeto, che ha individuato certamente non la Lega Basket di Serie A, ma qualcun altro che la pone in detta al ranking. Anche qui è il tema che dicevo prima, cioè se introduciamo determinati canoni, e Ravenna e Torino li rappresentano, che non sono solamente il merito sportivo, che hanno guadagnato sul campo e meritano ampiamente. Io credo che Ravenna meriti la Serie A, personalmente la penso così, come la merita Torino. E magari ci sono società che sono oggi nelle B A, che come abbiamo letto tutti che Roma, adesso il suo azionista ha deciso di rimettere il mandato di azionista, e se non trova nessuno, ecco, allora magari se Roma non trovasse una collocazione, ecco che c'è posto anche per Ravenna, o altre società come Pesaro che hanno dichiarato, e sarebbe un peccato perché Pesaro è una realtà importantissima del basket italiano storicamente. Però poi alla fine ci devi stare con le possibilità economiche che hai, e se vogliamo far crescere il movimento è giusto che società come Ravenna, Torino o anche altre che hanno investito e possono investire possano accedere alla massima serie.
Luca, volevo tornare un attimo sul parallelo calcio-basket, due mondi che lei conosce benissimo. In questi due mesi e mezzo, personalmente, poi magari Francesco Benvenuti, che è più giovane e più attento di me, non ho letto interviste di presidenti di basket arrabbiati, polemiche, chiudiamo tutto, se così non si va, il protocollo di qua, di là, sotto e sopra. Insomma, mi è sembrato di trovare molto buon senso e un modo di essere anche accomodanti alla situazione contingente. Le chiedo se effettivamente, voglio dire, questo rapporto del mondo del calcio o che il calcio ha in Italia è un po' sproporzionato al di là degli interessi, cioè nel senso non si parla che del calcio come se tutti gli altri sport fossero veramente figli di un dio minore.
Sono d'accordo, penso che il basket proprio nella sua struttura e nelle sue decisioni, anche appunto in occasione di questa brutta pandemia, abbia dimostrato grande serietà, solidità e grande buonsenso. Questo è un po' lo spirito che aleggia e che esiste all'interno del nostro movimento, e soprattutto per quanto riguarda la massima serie, quindi LBA. Noi certamente siamo meno coinvolti da un punto di vista economico, quindi capisco anche che in Serie A chiudere la bottega oggi significherebbe avere danni economici incredibili. Si legge anche oggi sui giornali o da qualche altra parte anche di grandi club in grandi difficoltà,
sì.
Parlo della Serie A, del calcio, e quindi capisco che venire a meno le ultime due rate dei diritti TV possa metterli in difficoltà. Anche il calcio vive da un punto di vista economico finanziario molto molto sempre borderline in tante società, e quindi se si inceppa un granellino evidentemente si inceppa tutto il sistema. È ovvio che il basket, avendo investimenti di minore entità, ha dei numeri diversi, quindi è più rilassato certe problematiche.
Quindi però non vi sentite, ecco, sì, prego.
È un problema anche di cultura. Il basket ha una cultura completamente diversa rispetto al calcio. E questo è molto positivo per tante cose, a volte paghiamo rispetto al calcio per altre, perché comunque il calcio in alcuni ambiti ha molte professionalità, io vedo nel basket grandissime professionalità a livello tecnico, cioè, vedo degli staff molto preparati, giocatori molto preparati, non solo da un punto di vista tattico-tecnico ma anche culturale. Le società hanno bisogno di crescere, se togliamo quelle apicali le altre sono sottostrutturate, gestite spesso, non dico a livello dilettantistico ma quasi, sul volontariato. Ecco, il basket lì deve crescere, forse per quello che abbiamo più umanità nella gestione della Lega Basket, perché siamo più vicini alla gente, siamo più facciamo più parte della gente. Il calcio spesso vive su un'altra nave.
È vero.
Luca, un altro aspetto a proposito di quelle che sono poi anche le discussioni, le riunioni, i pur parler, i confronti all'interno del mondo della Lega Basket. Se non erro, la Virtus e lei stesso, insomma, sull'introduzione di regole di controllo ancora più rigide sui bilanci dei club, ha avuto qualcosa da ridire, ecco, in ultima istanza, nell'ultima assemblea.
No, non è proprio così, è uscita un'informazione sbagliata.
Ecco, allora bene chiarirla.
No, io l'ho chiarita poi a un giornale, Corriere dello Sport, che è uscita, ma no, è molto chiaro. No, assolutamente. Io ho contestato due cose. Una, che è esattamente il contrario, cioè regole ferree sui pagamenti della stagione appena finita. Cioè, chi non ha pagato, chi non ha onorato i pagamenti obbligatori, che sono fatti gli stipendi, anche i pagamenti dei tributi, IVA, IRPEF, eccetera, non si può iscrivere al prossimo campionato. Mentre aleggiava l'idea di creare una specie di anno, tra virgolette, sabbatico per queste verifiche. E io ho detto di no. No, la cosa che invece ho, tra virgolette, contestato da un punto di vista tecnico è che stava per essere formalizzata la richiesta da parte, attraverso la Lega, da parte dell'organismo di controllo, la Contec, di presentazione in funzione dell'istituzione del campionato di un budget per la stagione 2021, che di per sé è una cosa molto giusta, che io chiedo da tempo. Però in un momento come questo, in piena crisi Covid, diventa impossibile, proprio per i motivi che abbiamo detto prima. Non sappiamo se giochiamo a porte aperte o porte chiuse, non sappiamo quanto è profonda l'acqua nei problemi che avranno gli sponsor.
Beato chi conosce già il budget, ecco.
Esattamente. Io oggi, se dovessi redigere un budget, lo vado a redigerlo su delle ipotesi di fantasia, quindi sarebbe un documento non veritiero. Pertanto dico, allora è inutile che noi obblighiamo le società per iscriversi a presentare un bilancio che magari chiude in pareggio su dei numeri finti. Dobbiamo tardare, aspettare, questo documento lo introduciamo come modello di simulazione nella prossima stagione e poi lo facciamo andare a regime dal 21-22, quando speriamo non ci sia più il problema della pandemia, diventa un problema culturale. Quindi io non ho criticato i controlli, nemmeno, ho detto solo che i controlli vanno fatti, ma per introdurre certi tipi di strumenti questo non era il momento giusto, secondo me, per creare una cultura di serie sa nel mondo del basket.
Luca, un'ultima considerazione per quanto mi riguarda è: oggi, secondo Luca Baraldi, com'è il rapporto basket, mondo del basket, Ministero dello Sport? C'è un canale aperto? C'è una buona... prego.
Noi siamo intermediati ovviamente da FIP e da CONI, però devo dire, a differenza delle critiche che ho visto per esempio nel calcio a volte, noi fino ad ora siamo sempre stati ascoltati. Poi nella sostanza ancora non abbiamo visto molto, ma io sono convinto che c'è stata una disponibilità del Ministro ad ascoltare, attraverso, ripeto, le nostre istituzioni di rappresentanza, la FIP su tutte e anche poi il CONI, a partecipare a loro quelle che sono le nostre esigenze. Proprio oggi ho avuto un colloquio con il nostro Presidente Gandini, che mi diceva che stanno lavorando per cercare di, appunto, di far arrivare al governo, che si è reso disponibile a valutare queste nostre istanze, nei prossimi provvedimenti. Quindi io per il momento non posso che mettere un giudizio di attesa, ma sicuramente né di critica e né di vantaggi, ma nemmeno critici.
Comunque un dialogo costruttivo. A oggi c'è un dialogo costruttivo.
Sì, assolutamente. Certo.